Nel lontano 1999, quando da noi l'Ulivo era ancora al governo, Berlinguer e gli altri ministri della pubblica istruzione dell'Unità Europea si ritrovarono a Bologna per disegnare l'università del futuro. Parole d'ordine: crediti, competizione, meritocrazia, 3 più 2, significato reale, libertà d'ingresso dei privati e zero soldi pubblici, corsi di laurea esotici, stage gratuiti, tasse balzelli sempre maggiori. Dopo 11 anni, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Noi siamo i giovani più giovani, siamo l'esercito del surf.
Noi siamo giovani, i giovani più giovani, siamo l'esercito del surf.
Ma che cosa c'è?
Un saluto a tutti da Anna Adamolo.
E da Anna Adamolo.
E da Anna senza Adamolo oggi.
Si incontreranno a Vienna nel mese di marzo i ministri dell'istruzione dei paesi dell'UE, che daranno vita al summit sul processo di Bologna. Contemporaneamente si svolgerà, organizzato dagli studenti universitari austriaci, un controvertice che si occuperà di criticare il processo di Bologna e smascherarne la reale finalità. Da una parte, quindi, ci sarà la vacua e odiosa retorica dell'efficienza, della meritocrazia, della funzionalità alle logiche di mercato. Dall'altra, invece, la realtà di migliaia di studenti e ricercatori che rivendicheranno la loro posizione e i loro diritti.
Ma cosa c'entra il processo alla strage di Bologna con l'università, scusa?
A parte queste battute fuori luogo di Anna senza Adamolo, andiamo...
No, no. La domanda è seria, cioè, noi processo di Bologna, uno pensa... solo alla strage di Bologna del 2 agosto 80, invece in realtà quando si parla di processo di Bologna a livello universitario si parla di ben altre cose.
Dunque vuoi sapere in cosa consiste, esatto, e la sua collocazione temporale? Allora, come accennava prima Anna senza Adamolo, il 19 giugno del 99 viene firmata questa dichiarazione, la dichiarazione di Bologna. I ministri dell'università di 29 paesi europei, che poi sono aumentati col passare degli anni, decidono di armonizzare i loro sistemi formativi e di convergere verso un sistema di alta formazione unico per tutta l'area dell'Unione Europea e non solo. I ministri interessati dunque si incontrano per la prima volta a Bologna e poi ogni 2 anni, dove verificano la situazione dell'avanzamento di questo processo di unificazione e prendono delle misure particolari in caso di necessità.
Vabbè, nell'ottica di una Unione Europea era una cosa che andava fatta, infatti diciamo alcune cose erano necessarie, ma in realtà questo processo di Bologna è stato un po' la scusa per mettere mano all'università pubblica.
Esatto, infatti a parte che diciamo è difficile avviare un processo unitario quando i sistemi sono così divergenti, mentre magari i sistemi universitari di altri paesi erano facilmente armonizzabili, in Italia l'applicazione di questo processo di Bologna è stato drammatico, dopo spiegheremo perché, e appunto è venuto fuori chiaramente che il principio ispiratore di questo processo di Bologna non era un sentimento mitteleuropeo, ma era chiaramente un'intenzione di regalare l'università a qualcuno, e quel qualcuno è Confindustria. Comunque i punti fondamentali...
Confindustria, ma Confindustria europea.
Sì, sì.
Quindi c'è del mitteleuropeismo, sei tu che non lo vuoi vedere.
Sai, noi vetero comunisti...
Maoista di Pietrista.
I punti fondamentali di questa dichiarazione sono: il sistema di titoli accademici facilmente comparabili appunto a livello europeo, il sistema fondato su cicli, ove per cicli si intende l'attuale divisione di laurea in triennale e magistrale, il sistema fondato sui crediti, un'intenzione di mobilità degli studenti, insegnanti e ricercatori in modo tale da favorire i contatti tra i diversi paesi europei anche a livello culturale, la cooperazione per assicurare la qualità, e questo è uno dei punti in cui si evidenzia meglio le vuote parole ideologiche che poi non hanno avuto riscontro nella realtà, dimensione europea dell'insegnamento superiore, istruzione permanente, il celebre long life learning, coinvolgimento degli studenti superiori universitari, anche qui è rimasta parola morta, e promozione dello spazio europeo dell'insegnamento superiore tra studenti europei ed extraeuropei. Ma le cose non sono andate proprio così.
Esatto. Infatti, analizzando meglio questi punti, possiamo capire come questi propositi espressi dal processo di Bologna sono in realtà un mix di cazzate e di promesse.
Non si può dire in radio.
Ok, di baggianate e di promesse non mantenute. Infatti, veniamo un attimo alle criticità, nello specifico dei punti appena elencati. Innanzitutto dobbiamo parlare dello spezzettamento dell'università, quindi della formazione della triennale, della specialistica e in seguito della magistrale che ha sostituito la specialistica. Innanzitutto la triennale è concepita come mero strumento di accesso al lavoro. Da questo deduciamo che viene oscurata la conoscenza in modo a dir poco esponenziale. Inoltre il lavoro che la triennale spesso promette è inesistente, tant'è che i tassi di disoccupazione giovanile sono altissimi. Inoltre dobbiamo dire che mentre la specialistica, che poi è stata surclassata dalla magistrale, era attaccata alla triennale, invece la magistrale attuale è slegata dalla triennale, quindi ha solo dei criteri di selezione basati sui criteri e non sugli indirizzi. Questo a cosa porta?
In che senso, scusa? Sì, più chiaro.
Detto più chiaramente, loro dicono... avrete un accesso alle magistrali basato sui crediti e quindi questo favorirà la trasversalità del sapere, quindi ad esempio uno studente di botanica potrà fare scienze della formazione se avrà dei crediti sufficienti sì. per fare questo cambiamento. Però noi diciamo che questo è più che altro un meccanismo che porta gli studenti a sborsare soldi per i corsi singoli. Possiamo fare l'esempio sì, a noi più vicino.
Qui a Perugia nell'ultimo anno hanno fatto aumentare il costo per un esame
esatto.
singolo. Per chi
infatti,
e poi hanno usato il trucco che mentre prima tu potevi fare esami dopo esserti iscritto e quindi ti costava niente,
zero euro,
ti eri iscritto, ora c'è il trucco che ti devi fare prima gli altri esami per colmare esatto. i crediti e poi ti iscrivi, quindi fai gli altri esami non da studente universitario, quindi il singolo esame ti costa anche
esatto, l'esame post laurea a Perugia costa 400 euro, il costo minore all'Aquila di 103 euro e ci è voluto penso il terremoto per far abbassare
sì.
il prezzo
purtroppo.
C'è da aggiungere che questo spezzettamento ha praticamente triturato il concetto di sapere. Infatti il nozionismo ha ampiamente sostituito la conoscenza e le istruzioni, nel vero senso della parola, hanno ammazzato la visione critica dei processi conoscitivi.
Scusa se ti interrompo, sì. Probabilmente qui c'entra qualcosa il fatto che per una qualsiasi industria o una qualsiasi persona o ente che ti voglia lavorare è più utile avere una persona che ha delle nozioni piuttosto che abbia del sapere. Insomma.
Certo, perché ovviamente le nozioni sono facilmente applicabili alla logica produttiva, mentre un sapere critico... porterebbe qualche difficoltà al processo produttivo e eccetera eccetera. Possiamo dire che un tema attaccato allo spezzettamento dell'università è l'istruzione permanente. Cos'è l'istruzione permanente?
È un modo per farti dire che non devi avere mai soldi per il fatto che lavori.
Esatto. Diciamo che secondo l'istruzione permanente appunto ogni membro della società dovrebbe aggiornare le proprie nozioni, quindi non il proprio sapere,
senza essere pagato.
Questo perché noi diciamo per asservirsi meglio all'industria, meglio, mentre questi ministri ci spiegano che questa istruzione permanente servirà a garantire la conoscenza ai giovani e quindi ad avere un futuro roseo e felice all'interno del mondo del lavoro. Inoltre un ultimo punto di criticità lo troviamo nella proposta di questi ministri di dare accesso alla parte studentesca nei processi decisionali universitari. Questa ovviamente è una colossale bugia perché i consigli di laurea ad esempio sono formati da 30 professori più o meno e 4 studenti, quindi la parte studentesca è totalmente inconsistente. Inoltre possiamo fare un esempio a noi vicino che riguarda il rettore dell'Università di Perugia. Un giorno noi andammo in rettorato a chiedere i bilanci pubblici, tra virgolette, dell'Ateneo e il rettore...
Attento al reato di lesa maestà comunque.
scusa, vabbè.
Perché sappiamo che l'università è del rettore, quindi...
Abbiamo amici avvocati, non c'è problema.
Allora.
E dunque il rettore ci negò la visione dei bilanci perché, come abbiamo saputo in seguito, la visione dei bilanci
è pubblica, è ma non per tutti.
Esatto, pubblica ma decisa dal rettore.
Ma a norma di legge.
Esatto.
Se posso aggiungere una cosa, un corollario del processo di Bologna sono le cosiddette Bologna Reforms, ovvero le riforme che i governi nazionali decidono di fare per armonizzare i sistemi. Anche qui la partecipazione degli studenti universitari non si è vista, perché le riforme sono state scelte, cioè pensate e poi implementate in dei periodi incredibili, morti. Ovvero tra luglio e agosto una e a dicembre, tra dicembre e gennaio l'altra, quando sappiamo che le università sono molto aperte e
ma
molto frequentate.
Sono stacanovisti, lavorano.
Esatto, probabilmente è per quello. Ora ci sentiamo una canzone, Assalti frontali, denaro gratis.
Dacci fretta, quello che ci spetta. Dacci fretta, quello che ci spetta. Dovete darci il denaro, il denaro.
Sì.
Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo.
E poi ne riparliamo.
Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Forza, ora dividete la grana. Siamo soci alla pari nella società umana. Banchiere vieni in strada, datti una calmata. Dacci il bottino, tira fuori i soldi e paga. Dacci il denaro, il primo di ogni mese. Mandiamo avanti il mondo, ne abbiamo spese. Firma l'assegno, dacci un taglio e fa il bravo. Qui nessuno vuole essere il tuo schiavo. Noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita e tu vai all'incasso. E se ora il fratello butta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità. Perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è?
Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi. Il
fondo. Ma veniamo alle conseguenze. Quindi abbiamo detto il processo di Bologna datato 1999, vediamo cosa è successo. Il 999, ovvero il numero della bestia moltiplicato per 3 metri.
Oh, abbiamo qui un ex professore ormai precario. E quindi lui può permettersi questi calcoli in matematica, appunto,
già,
essendo lui docente.
Ha detto esponenziale, volevo fare a fare la babella.
Sarebbe bello che queste conoscenze fossero retribuite, ma non è il tuo caso, purtroppo. Comunque, il 9 settembre, appunto, 2009, il mondo universitario è stato messo in subbuglio dalla direttiva Gelmini, appunto del protocollo numero 160, dal nome ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio. Questa, in che cosa è consistita questa direttiva? In una autocritica fortissima appunto del governo di centrodestra, che era stato protagonista anche della riforma Moratti, dunque di diverse leggi di armonizzazione delle cosiddette Bologna Reforms, dove la Gelmini
di quello di centrosinistra, però
sì ovviamente, dicevo autocritica in quanto governo di centrodestra, ma critica complessiva, di diciamo critica bipartisan, anche perché tra Berlinguer e la Moratti e poi la Gelmini la differenza forse è stata che la destra ha fatto tagli in maniera più brutale, mentre la sinistra ci è andata piano. Più piano, non piano. E, comunque questa autocritica è consistita nella constatazione del fallimento su quasi tutti i fronti del processo di Bologna. Vado a leggere alcuni dei punti fondamentali.
Aspetta un attimo, prima di leggere, per non far perdere il filo. Allora, quindi, la nostra ministra ha detto esattamente questo. Questi ultimi 10 anni di riforme non sono servite a niente, anche se in realtà erano ispirate da... processo di Bologna, che quindi abbiamo detto metteva l'ideologia privatista all'interno dell'università, il mercato e così via.
Io direi
spingeva verso un'università non più pubblica ma a partecipazione statale.
Io direi proprio oltre ideologia privatistica anche ideologia del lavoro.
Ideologia del lavoro a dispetto dell'ideologia, diciamo, della conoscenza, come diceva Anna Damolobis. E quindi non va bene, e quindi loro cosa propongono?
Allora,
propongono
tagli, propongono riforme a costo zero
e propongono una definitiva svendita al privato, perché esatto, giustamente se lo devi fare a metà.
Magari io direi che dopo aver letto alcuni punti di questa constatazione del fallimento potremmo...
No, nel senso che io volevo dire, cioè tenete presente che loro propongono la svendita totale. Ora andiamo a vedere che cosa dicono del perché è fallito questo processo, questo decennale processo di riforma.
Il loro processo di riforma.
Il loro processo di riforma.
Allora, la direttiva stessa dice: la concreta attuazione della riforma, seppur affinata dai correttivi introdotti nel corso degli ultimi anni, non ha finora prodotto tutti i risultati attesi. Andiamo a vedere. A una prima frase di ripresa del tasso di passaggio dalla scuola superiore all'università sta seguendo una fase di diminuzione.
Ovvero le persone non si iscrivono più all'università perché tanto l'università non dà direttamente lavoro.
Esatto.
Che era poi la cosa che dicevano,
e soprattutto questi noiosi dei laureati, magari bisogna anche pagarli,
esatto,
di più.
Esatto, questi noiosi laureati vogliono essere pagati anche,
esatto,
di più.
Poi le mancate iscrizioni al secondo anno oscillano attorno al 20%, che è lo stesso livello del periodo prima del 99, prima dell'adeguamento al processo di Bologna. Questo significa che il tasso di abbandono è del 20%, abbastanza alto. Il 79,6% degli immatricolati sceglie di iniziare il proprio percorso formativo nella regione di residenza. Nell'anno accademico 2000-2001 tale percentuale era pressoché identica, 80,3%.
Del resto hanno tolto le borse di studio, quindi vuol dire che uno deve,
esatto,
studiare fuori.
E soprattutto te le fanno pagare tutte le borse,
sì,
di studio,
le fanno
pagare. Perdono anche un po' il senso della borsa di studio, e dunque tutte le chiacchiere sulla mobilità del processo di Bologna
vanno,
si sono bellamente infrante. Solo l'1,3% degli studenti decide di partecipare a programmi di mobilità internazionale, percentuale ancora molto lontana dall'obiettivo del 10% stabilito in sede europea. E qui tutta la retorica della conoscenza che doveva essere integrata a livello europeo e lo studente italiano doveva formarsi in Olanda o in Francia, eccetera, eccetera, abbiamo visto come è andata a finire. Gli studenti fuori corso sono in costante aumento dall'avvio della riforma e tale aumento appare in accelerazione. La percentuale di fuori corso era pari al 31% del totale nell'anno accademico 2006-2007 contro il 29% nell'anno accademico 2005-2006.
Anche perché se l'università non ha più i finanziamenti pubblici tenta di mettere ostacoli al corso, ai vari corsi di laurea, mettere ostacoli sempre maggiori in modo tale da far rimanere gli studenti più tempo nell'università iscritti per ottenere più soldi.
Interessante queste contraddizioni,
esatto,
che si creano all'interno dello stesso modello di pensiero. Comunque il tasso di passaggio dalla laurea alla laurea magistrale è quasi del 60%, con i valori più elevati proprio in discipline come ingegneria, nelle quali era lecito attendersi l'acquisizione di una formazione di primo livello più direttamente finalizzata a ottenere un titolo immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Anche questo è significativo. La laurea triennale, diciamo quasi nessuno in Italia è stato capace di organizzare un corso di laurea triennale decente. Questo è quello che ci stanno dicendo adesso.
O per meglio dire, tutti i laureati triennali non hanno immediato sbocco nel lavoro.
Esatto, ma tu Federico potresti proporci,
sì,
un'interessante metafora.
Diciamo,
no?
Che io quando qualche tempo fa abbiamo scritto un articolo, un documento in cui proponevo questa interessante metafora. Io che ho qualche anno in più di loro ricordo benissimo quando nell'agosto del 1990 l'Iraq di Saddam invase il Kuwait. Ora tenete presente che l'Iraq di Saddam fino a poco tempo prima era l'amico degli stati occidentali, perché nella guerra Iran-Iraq i buoni erano gli iracheni e i cattivi erano gli iraniani, dove c'era l'Ayatollah, tutte cose. Quindi le potenze occidentali stavano dietro Saddam. Non per nulla nell'87 in Italia fu trovato un cannone gigante che doveva essere venduto a Saddam, quindi traffico anche di armi. Ebbene, Saddam, prima di invadere il Kuwait, aveva avvisato l'ambasciatrice americana di Baghdad, vedi che noi stiamo invadendo il Kuwait. Nonostante questo, l'opinione pubblica ha fatto finta di niente. Non appena Saddam ha invaso il Kuwait, gli americani e dietro gli inglesi, gli italiani, i francesi, Saddam è cattivo, andiamolo a bombardare. Saddam è cattivo.
Sì, ma che c'entra la Gelmini?
C'entra perché Saddam, in realtà dici Saddam e leggi petrolio. Quindi loro hanno bombardato Saddam, si sono insediati in Kuwait. A distanza di 20 anni cosa succede? Che in Kuwait abbiamo dei governi amici e quindi l'America gestisce direttamente il petrolio. Quindi vuol dire Saddam è servito a loro prima contro gli iraniani, poi è servito nuovamente per entrare lì e abbattere Saddam e impadronirsi del petrolio iracheno direttamente. La cosa c'entra con la Gelmini. Il processo di Bologna nasce dalla stessa ideologia privatista che ora porta la Gelmini a fare una riforma contro lo stesso processo di Bologna, dicendo che tutto ciò che è stato fatto negli ultimi 10 anni non serve a niente. Se 10 anni fa ci hanno detto che l'università, per essere al passo coi tempi, deve dialogare col mercato, deve fare corsi di laurea tipo scienze del fiore o altre cose esotiche, e poi in realtà non si danno finanziamenti, cioè non si crea un mercato del lavoro adatto ad assorbire tutte queste persone, di chi è la colpa? La colpa è sicuramente degli universitari, dei professori universitari che 10 anni fa andavano dietro alla modernizzazione, all'ideologia del mercato, e non hanno fatto niente contro questa riforma che ha ucciso l'università pubblica. E di chi è il merito? Il merito è tutti questi qua che hanno fatto come gli americani con Saddam. Prima l'hanno usato, è servito, e ora lo toccano. E ora quindi finalmente l'università può essere direttamente gestita dai privati, perché privato è bello, pubblico fa schifo.
Anzi,
pubblico non è che fa schifo, pubblico serve al privato.
Esatto.
Tipo Matrix. Che le persone pensano, il privato si appropria del fatto che le persone stanno là.
Dunque, possiamo dire che mentre l'università precedente aveva indubbiamente dei problemi, però almeno la conoscenza e il sapere senza condizione veniva abbastanza difeso. Il processo di Bologna è passato quasi come un tornado, un tifone sull'università, distruggendola. E il fallimento, secondo me, può essere spiegato tramite due aspetti fondamentalmente. Intanto l'ideologia dell'università come ufficio di collocamento, e il fallimento di questa ideologia a causa della mancanza del collocamento stesso. Ovvero, tu puoi aprire tante università così che io dopo possa andare a lavorare, e dunque mi fai dei corsi, mi fai il 3+2, mi fai gli esami da 2 crediti. Però se il lavoro non esiste, io dove vado a spendere queste cose? Non lo so, dei call center,
diciamo,
ovviamente.
Che sono dissociati mentali, va, mettiamola così.
E dunque al fallimento del modello di università come ufficio di collocamento si è accompagnata la distruzione della conoscenza a vantaggio di una concezione nozionista e utilitaristica. Qui anche nella riforma delle scuole superiori vediamo che si sta andando dalla comprensione generale delle cose, e servirebbe in un mondo come il nostro a un nozionismo più becero.
Beh, vabbè, facciamo una pausa perché sennò gli ascoltatori ci abbandonano. Vai, sentiamo Flick la Police. Nick la Police, che Flick la Police.
Police!
Dunque, riprendiamo da alcune informazioni sul controvertice che si terrà a Vienna. Dunque, le proteste contro il processo di Bologna non si sono limitate all'Italia, quindi non siamo i soli faziosi, i soliti anti-berlusconiani, eccetera, eccetera.
Anzi, diciamo che in Europa ne hanno protestato anche di più e l'hanno chiamato processo di Bologna sin dall'inizio.
Esatto, mentre noi ignoravamo.
Noi abbiamo ignorato fino all'anno scorso questo nome.
Esatto, dunque, oltre agli studenti italiani, moltissimi studenti di altri paesi europei si sono uniti a questa mobilitazione. Dunque, possiamo dire che questa mobilitazione che si terrà a Vienna sarà un'occasione importante innanzitutto per stabilire dei contatti appunto a livello europeo e capire se ci sono i presupposti per formare un movimento che sia realmente europeo e che dunque scavalchi i confini nazionali. Dunque l'11 ci sarà una manifestazione.
L'11 marzo
sì, ci
2010.
Sarà 2010 ci sarà una manifestazione a cui parteciperanno anche molti studenti italiani anche dell'Ateneo di Perugia, mentre il 12, il 13 e il 14 marzo si terranno dei workshop sul tema.
Scusa un attimo, visto che hai detto che anche noi da Perugia manderemo, diciamo, una delegazione, chiunque fosse interessato può andare sul sito
Allora, non c'è il www, è ondaperugia.noblogs.org
per avere informazioni su queste ed altre iniziative.
Esatto, comunque la presenza di studenti di tutti i paesi sta a sottolineare diciamo la condivisione di una dinamica che tende ad escludere dalla vita dell'università lo studente inteso come persona con dei bisogni, delle istanze e dei desideri a vantaggio della formazione dello studente prodotto. In contrapposizione alle logiche di profitto che minacciano la già decadente università, noi intendiamo proporre dei progetti di autoformazione per istanze autonome degli studenti, per un recupero dal basso dei tempi e degli spazi universitari e per la volontà della costruzione di spazi di autoformazione come realizzazione, diciamo, dell'università come bene comune.
Allora, sì, qui purtroppo non possiamo approfondire, anche se sarebbe valsa la pena. Ci
però approfondiremo in altre puntate comunque.
E comunque, effettivamente, le proteste, cioè oltre la convergenza che si vuole creare a Vienna, le proteste sono comunque state, hanno riguardato comunque l'intera Europa. Abbiamo visto le proteste greche dell'anno scorso, anche in Francia, in Spagna, a Vienna proprio alla fine del 2009, e perciò questo è significativo. Il quid che farebbe fare il salto di qualità sarebbe una mobilitazione veramente massiccia e non dei soliti militanti come noi, insomma. E questi progetti di autoformazione che noi abbiamo in mente appunto come recupero dell'università da parte degli studenti, sottraendola appunto a ciò che dicevamo prima, a quelle dinamiche che dicevamo prima, si concretizzerà in due direttrici. Una riguarderà la psichiatria, come abbiamo già avviata la psichiatria democratica e l'antipsichiatria.
Siamo in anniversario da Basaglia, anche esatto. Alla TV hanno fatto una fiction su Basaglia.
Sarà il caso di interrogarci anche su a che punto siamo oggi, dato che la fiction lasciava un sapore di rosa e fiori, che oggi la situazione è buona, invece non è buona.
E l'altra formazione invece appunto riguarderà la pedagogia.
Esatto, nello specifico riguarderà la pedagogia libertaria, che diciamo è una visione diversa che si discosta dalla pedagogia tradizionale in quanto anti-gerarchica, anti-autoritaria e fautrice della libertà.
Ricordiamo,
vabbè, come al solito
i prossimi
comunque, vabbè, palle, mamma mia.
Ricordiamo un attimo i prossimi appuntamenti. Allora, il 4 marzo proietteremo La rabbia dentro, seguite il nostro sito appunto andaperuglio.loblogs.org per vedere dove e a che ora esattamente. Il 9 marzo faremo un'assemblea sul processo di Bologna e alcuni di noi andranno a Vienna.
Bene, ci sentiamo la settimana prossima e vi lascio con il solito Point Break.
Ciao a tutti.
Ma guarda quelle onde, Johnny. Guardale. È un'occasione che non posso perdere, amico. Ti prego. Lasciami andare. Fammi provare un'onda prima di portarmi via. Un'onda sola.
Sono Anna Adana. Voglio portare tutte queste voci dentro questo palazzo. Sono Anna Adana. Sono Sing. Oxford, lavoro, ho già passato le periodi di... Le nostre voci hanno già suonato e urlato e le piante. Rischio anche di vedermi rubare dal segnamento e ho finito il concorso per italiano di storia negli istituti tecnici. Le nostre voci dentro questo palazzo. Non voglio presenze da sempre. No.